In un certo senso raccolgo il testimone da parte di Padre Piero, che manca questa sera, quindi indegnamente, ma comunque fraternamente condividiamo dei pensieri. E mentre Padre Piero mi ha dato comunque le tracce, per cui io voglio rimanere in condivisione del cammino, ma mi sembrava importante collocare quello che sto per dire, no? L'esperienza proprio del segreto di Fatima alla luce della parola, perché la parola sempre illumina la nostra vita, anche gli angoli più oscuri, i due ciechi. Chi di noi? Beh, non è cieco dentro, non so, voi capite tutto, proprio tutto chiaro, tutto ok, no? Niente domande, no? Tutto a posto. Siamo come questi due ciechi. Come d'altra parte si è rivelata anche l'esperienza di Fatima, tantissima gente che non credeva, addirittura ha rifiutato, ma comunque la vita è mistero, per cui la menzogna più grande è proprio il materialismo, no? Credere semplicemente a tutto quello che si tocca e che è andato contro, no? Il segreto dell'esperienza di Fatima, per cui la vita fondamentalmente è il mistero, noi siamo il mistero. Padre Aurelio, mi permetto di dire, che è stato con noi in questi giorni, sottolineava tanto questa frase importante: la persona come tale è mistero, un mistero che non finisce mai. E chiediamo al Signore, come questi due ciechi, di poter vederci chiaro. E allora, continuando appunto nel nostro percorso di riflessione, guardiamo, intanto non siamo rimasti al momento nel quale la mamma di Lucia, che proprio non ce la faceva più, era contro la figlia, soprattutto perché aveva sconquassato la famiglia, secondo lei, e non si viveva più bene in famiglia. E allora la mamma con Lucia vanno dal curato, dal prete. Ecco, così finalmente vediamo un po' cosa succede. E la mamma, mentre camminavano verso il priore, ha detto: mi raccomando, di, ecco, che la Madonna ti ha mentito, e domenica prossima addirittura dovrai dire a tutta la gente che quello che stai vivendo è una menzogna. Vedete un po', no? Quanta cecità. E la povera Lucia, ecco, va dal sacerdote, il quale poi ricorderà a Lucia che gli ha fatto tante domande, domande che non finivano mai, e poi lei verrà a sapere che prima di lei, Lucia, il priore aveva interrogato anche Giacinta e Francisco. Quindi questi poveri ragazzi estenuati da 100.000 domande. Il prete cosa gli dice? Non solo è una menzogna questa cosa di Fatima, ma addirittura è una illusione diabolica. Ma tu pensa un po'. Proprio invoca il diavolo nelle cose più sante. Che grande cecità, no? E Lucia quindi, dinanzi a questa espressione del priore, no? Proprio del sacerdote, del parroco, che ha preso questa esperienza di Fatima come un'illusione diabolica, è chiaro che ritorna a casa sfinita, umiliata. La mamma altro non aspettava che non questo, cioè, hai visto? Quindi praticamente è entrato il diavolo in casa attraverso te. Che grande menzogna. Ovviamente sia Lucia come Giacinta e Francisco rifiutarono decisamente questa menzogna, e non riuscivano più a capire: ma come mai si pensa che questa esperienza così meravigliosa che noi abbiamo vissuto addirittura la ritengono una menzogna e una illusione diabolica? Pensate un po'. Tant'è, si erano talmente scoraggiati che, essendo vicino l'appuntamento di luglio, no? Perché si avvicinava il 13 luglio, no? Quindi 13 maggio, 13 giugno, 13 luglio, e mancavano pochi giorni, tant'è Lucia aveva pensato: ecco, questa volta non vado all'apparizione, proprio che erano sconvolte, proprio una menzogna ti colpisce nel cuore, è chiaro che rimani disorientato. E Lucia pensò di non andare. E Francesco e Giacinto, ovviamente, Francesco, sentite un po' l'espressione, la presa di petto a Lucia, dice: perché Dio è già così afflitto per i tanti peccati e ora se tu non ci vai sarà ancora più afflitto. Piccolino, pensate un po' con queste intuizioni, che sono delle intuizioni veramente molto forti. E la mamma di Lucia, sapendo che la figlia non sarebbe andata alla visione, all'apparizione, rimase contenta. E quel giorno del 13 luglio sembra che trattava la figlia anche abbastanza con gioia. Ma cosa succede? Che improvvisamente Lucia è come se ha un impeto, un desiderio, aveva pensato di non andare, invece improvvisamente sentì un desiderio energico di incontrarsi con i due cugini. Con un lampo si incontrarono per strada, come se avessero avuto tutti e due l'intuizione, e dissero in portoghese: vamos, ok? Perfetto, vamos, andiamo. Di corsa a zig zag 3,5 chilometri fino alla cova di Iria. E quando arrivano intuiscono, altro che illusione diabolica, pensano e vedono un sacco di gente. Tante persone che si stavano dirigendo verso il leggio, circa 2,000-3,000 persone, quindi sarà un giorno speciale questo qua. E già subito una donna con il figlio rachitico, il marito non credente, ecco, persone che praticamente andavano lì a pregare. Ma come poteva essere il diavolo a suscitare una cosa del genere? Pensate un po' la cecità, no? E quello di cui parla il Vangelo di oggi. E con grande sorpresa dei loro tre, dei tre pastorelli, era presente anche il papà di Giacinta e di Francesco, che proprio aveva voluto vedere ma che cosa veramente sta accadendo. Quindi gente curiosa, gente che cercava, non mancavano anticlericali che praticamente erano contro queste fantasie di bambini. Vedete come il Signore si inserisce dentro il rifiuto dell'uomo e comunque dentro la fatica di vederci chiaro. Ecco, questo è molto importante. Persone purtroppo senza un briciolo di fede, persone in malafede che magari dinanzi all'evidenza non volevano assolutamente credere, anche dinanzi a una moltitudine di semplici, di malati, di persone che volevano pregare, non credo, ma guarda un po', dire non credo, no? Dinanzi all'evidenza dei fatti. E anche la mamma di Giacinta, la mamma di Francesco e la mamma di Lucia si incontrarono, queste due sante benedette donne, le quali, avendo saputo che si trattava di una illusione diabolica, erano andati con qualche candela anche per fare qualche mandare via qualche, esorcizzare addirittura lo spirito cattivo, per esempio. Pensate, stiamo attenti, non voglio aprire delle parentesi, ma certe volte si usa il sacro per qualcosa che è terribilmente diabolico. E c'è gente non molto lontana di qua che con tutte le immagini di Padre Pio, della Madonna, eccetera, fa anche magie, stregonerie e cose varie. Attenzione, ecco, adesso io parlo a voi che siete persone meravigliose, eccetera, noi siamo qui, no, è vero, Rita, è chiaro, però stiamo a dire, pensate, queste due mamme erano andate con la candela, cioè con un segno praticamente che dice la fede, a fare qualcosa di diabolico, mischiare il sacro con il profano e con il diabolico. E Lucia, ecco quando è venuta l'apparizione, no? Vedo già la Madonna, Lucia chiese alla Madonna: che cosa vuoi? Dici, perché non vedi qua come vanno le cose? Allora la bianca signora rispose: Voglio che veniate qui il giorno 13 del mese prossimo, che continuate a dire il rosario ogni giorno in onore della Madonna del Rosario, perché la guerra cessi. E Lucia chiese in modo specifico alla Madonna di fare un miracolo perché tutti potessero credere. E ripeté di nuovo di fare l'offerta di sacrifici per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il suo cuore immacolato. Questo discorso della riparazione, come sta sottolineando Padre Piero, è proprio fondato sul nostro battesimo. Noi siamo chiamati ad offrire noi stessi, unendoci al sacrificio di Gesù sulla croce, per la remissione dei peccati, per la conversione dei peccatori. In questo caso Santa Gemma Galgani è un esempio stupendo di questo, quindi contribuire alla guarigione del mondo, alla riparazione dei peccati, offrendo se stessi, sono dei grossi contenuti teologici, che certo fa meraviglia che siano o no presenti dentro bambini di 10-12 anni. E qui il fatto prodigioso. E qui, dopo aver sentito, ecco questo è il cuore un po' drammatico del racconto di questa sera, dopo aver pronunciato le parole peccati, peccatori, ecco che ci fu questa terribile visione. Aprì le mani, la Madonna, come nell'apparizione precedente se ne partì un raggio di luce, ma questa volta, invece di avvolgere i tre pastorelli, la luce si diresse verso la terra e si aprì una grande voragine. E la visione drammatica che rimarrà proprio impressa in questi tre fanciulli dell'inferno, del luogo di perdizione, ecco, di quella esperienza drammatica, non della Gemma, anche di cui parla Gesù nel Vangelo. Videro i tre un mare di fuoco, immersi in questo fuoco i demoni e le anime come se fossero carboni ardenti, trasparenti e neri, somiglianti al bronzo. Tutti intorno vi erano come delle nubi di fumo, in tutte le direzioni un turbinio di scintille. I demoni si riconoscevano dalle anime perché avevano forme orribili e schifose di animali spaventosi, per lo più sconosciuti, trasparenti e neri contemporaneamente. Una visione drammatica, attenzione, ma perdonatemi, non da film dell'horror. Cioè, questi contenuti non devono farci venire, sai, il prurito dell'orrore, perché uno potrebbe pure godere, no? Di vedere quasi dei film. No, qui non è un film, qui è la realtà del male, del peccato. Ecco, di questo luogo di dannazione, di perdizione, e rimarrà sempre nel cuore di questi bambini l'ascolto delle grida, i gemiti di dolore e di disperazione. I tre fanciulli poi testimoniavano che se non fosse che la Madonna aveva garantito loro di portarli in cielo, ne sarebbero morti di spavento, dice Dio aiuto, no? E invece no, ecco, la Madonna li ha rasserenati dinanzi a questo tormentoso spettacolo. Alzarono gli occhi verso la Signora e si accorsero che il volto della Madonna era triste. E qui avviene la prima parte di quello che si chiama il segreto di Fatima, che voglio specificare. Non è a livello giornalistico, non so se mi state comprendendo bene, perché tante volte, sai, il segreto di Fatima, magari anche i giornalisti, chissà cosa sarà scritto, come se noi stessi dovessimo essere vittime di un disegno. Attenzione, il Signore si rivela nel mistero dello svolgersi di avvenimenti anche drammatici, che poi si sono verificati, che magari si verificano nella nostra vita. Quindi il nostro impegno è di leggere il fatto misterioso della nostra vita dalla parte di Dio, non abbandonandoci allo sfascio e allo sfacelo. Certamente la Madonna, e questa è la prima parte del segreto di Fatima, avendo mostrato questa drammaticità dell'inferno, dice: avete veduto l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, il Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Ecco, quindi la devozione al cuore immacolato di Maria, ecco, siamo nella novena dell'Immacolata, è l'antidoto per vincere ogni male. Siamo appunto nel periodo in cui la guerra stava per volgere al termine, ma in questa seconda parte del segreto di Fatima ci sono queste frasi: la guerra volge al termine, quella del 15-18, siamo nel 17-18, ma se non cesseranno ad offendere Dio, nel regno di Pio XI ne comincerà un'altra peggiore. Infatti Pio XI sarà papa per 22 anni e avremo la drammaticità, purtroppo, di quella che è la seconda guerra mondiale, che è stata peggiore della prima e che ha sconquassato l'Europa. Quindi attraverso questa seconda parte del segreto di Fatima si è entrati già, e i pastorelli vi entrano già in un modo visivo in quella che sarà l'eventualità e poi la tragedia della seconda guerra mondiale. E il 25 gennaio 1938, poi, quindi all'inizio della seconda guerra mondiale, in realtà ci fu un segno eccezionale nel cielo, un'aurora boreale che praticamente si vide un po' in varie parti dell'Europa meridionale, in Italia, Napoli, in Piemonte, eccetera. Fu il segno premonitore di quella che sarebbe stata purtroppo la tragedia della seconda guerra mondiale, che avrebbe seminato morte in tutta l'Europa. Ma nella parte di questa di questo segreto c'è non soltanto l'annuncio della guerra, attenzione, ma poi anche, ecco, la promessa: se voi vi affiderete a me, al mio cuore immacolato, vedrete che anche, no, le situazioni più drammatiche, tipo, no, la Russia, quindi allora tutto il comunismo, tutto il materialismo ateo, eccetera, si convertirà. C'è stata una profezia in questa seconda parte del segreto di Fatima, dice: per impedire lo sfascio del mondo, io verrò a domandare la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato, la comunione di liberazione nei primi sabati, che poi saranno i primi sabati del mese. Praticamente la Madonna invita, profetizza che la Russia si converta e quindi ci sarà pace. Una considerazione da fare, che si fa anche in questo racconto, è proprio questo: dice, come mai la Madonna, anziché pensare ad Hitler, no, che ne ha combinato uno sconquasso di tutta la... anziché prendersela contro la Germania nazionalsocialista di Hitler, se l'è presa con la Russia, diciamo. E qui c'è un commento, ecco, che io leggo, che in realtà, la tragedia purtroppo di Hitler, che è stata violenta, comunque è durata 12 anni, mentre tutta l'influenza della Russia, del comunismo e comunque che continua a imperare in tanta parte del mondo con tutto il materialismo ateo, è qualcosa di ancora più tragico, no? Diciamo che la tragedia di Hitler, causata da Hitler, poi dopo ha avuto una conclusione, ma di questo materialismo ateo e liberista che è dentro, ecco, i gangli, insomma, della cultura contemporanea continua ancora. La Madonna comunque garantì, attenzione, che in Portogallo si conserverà sempre il tesoro della fede, e dobbiamo anche ammettere che comunque Ecco, la nazione del Portogallo è comunque una nazione poi che rimane, che è rimasta anche animata dalla fede. La terza parte del segreto di Fatima, questo ha, tra virgolette, solleticato molto la fantasia, no? Cosa sarà scritto, cosa non sarà scritto? Se ben ricordate, parlava di un vescovo vestito di bianco ucciso da un gruppo di soldati, e questo segreto è stato svelato nel giugno 2000 dall'allora Cardinal Ratzinger, no? Il prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, che, rivelando questo segreto per volontà di Giovanni Paolo II, commentò che la profezia sul vescovo vestito di bianco era da attribuirsi proprio a Papa Giovanni Paolo II quando venne colpito da Al-Hajjaj. E la Madonna, anche dicendo questo segreto, dice: mi raccomando, non ne parlate con nessuno, ecco, proprio perché non si diffondessero, come dire, notizie che potevano far deviare le persone. Piuttosto volle che si aggiungesse alla fine di ogni mistero del Rosario quella piccola, bellissima espressione che noi ripetiamo: o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente quelle che hanno più bisogno della vostra misericordia. Questo proprio perché era stato veramente drammatico il momento nel quale, no, avevano visto questa esperienza infernale. Ovviamente tutto quello che si rivelò in questa apparizione del 13 luglio trovò tanti oppositori, ancora di più miscredenti e persone che chiaramente non vollero in nessun modo accogliere tutto questo, no? Anzi, no, c'era tutto un regime anticattolico che a quel tempo si era instaurato in Portogallo, che accusavano apertamente il clero dicendo: questa roba l'avete inventata voi, no? Perché in seguito alla rivoluzione del 1910 avete perso il terreno, quindi vi siete inventata questa cosa. Sono un po' le situazioni che si vivono quando non si accoglie la verità. Intanto arrivavano pellegrini, devoti, giornalisti, poveri, ammalati, malati incurabili. C'era veramente un lungo andare verso questo luogo del Leccio dove era apparsa la Madonna. Ma non mancavano gli sberleffi, magari anche le domande curiose. Insomma, questi poveri tre bambini dovettero soffrire veramente le pene dell'inferno a causa di tutte le maldicenze nei loro confronti. Tanta ostilità, anche purtroppo da parte di preti, che la maggior parte di essi, malgrado la stampa anticlericale, erano increduli, perfino ostili. Tra questi sacerdoti si contraddistingue al contrario un padre gesuita che aveva ammesso Lucia alla prima comunione, un santuomo che i tre pastorelli fecero andare al luogo delle apparizioni, e fu proprio lui a rassicurare i tre pastorelli e insegnò a dire altre giaculatorie. Vedete come alla fine dei conti il Signore permette il male, ma ci dà anche delle opportunità per vincere il male con le sue consolazioni. Purtroppo nella casa e nella famiglia di Lucia, dopo il 13 luglio, continuò ancora ad esserci un ambiente molto ostile. Il papà, che era un ubriacone, che fino allora si era disinteressato di tutto, invece divenne completamente ostile. E perché era ostile? Perché in quella proprietà che era sua, nella cova di Lia, siccome era andata tanta gente, non poteva più seminare e gli avevano rovinato la campagna e quindi allora ce l'aveva contro tutti e contro tutto il mondo. Addirittura anche la mamma e poi anche le sorelle, anche nella famiglia, la mamma e le sorelle che ce l'avevano contro Lucia dicevano: adesso che non ci abbiamo niente da mangiare, no? Quel terreno avevamo, è stato devastato da tutta questa gente, adesso vai alla Madonna e chiediti che ti dia da mangiare, no? Proprio come insulto, chiedi alla Signora di darti da mangiare, va a mangiare quello che trovi alla cova da Elia. In pratica ancora continua questa, diciamo, questo atteggiamento di grande ostilità. Intanto i bambini erano sempre oppressi, no? Da questa visione che l'aveva segnato dell'inferno, e si impegnarono a pregare tanto, a offrire il loro sacrificio, soprattutto, ecco, Francisco, che era il più piccolino, che si impegnò anche a fare delle penitenze proprio per la conversione dei peccatori. E anche Giacinta divenne insaziabile di fare penitenze per i poveri peccatori. Spesso anche il piccolino diceva e ripeteva: inferno, inferno, quanta pena io sento per le anime che andranno all'inferno, e pregava in ginocchioni il rosario e terminava sempre con quella giacolatoria che noi adesso recitiamo, ecco, quando diciamo il rosario. Ecco, voglio concludere dinanzi alle tragedie comunque che ci sono state del mondo, della guerra, a tanto male, attualizzando anche questo messaggio oggi: mai scoraggiarci. Vedete come questi tre pastorelli, in balia di tanta incredulità, ecco, di tanta ostilità, rimangono fermi. Ecco, chiediamo al Signore anche noi, nonostante tutto, di rimanere fermi. E questa riflessione purtroppo si conclude ancora una volta, e poi domani il Padre Piero continuerà, con il desiderio da parte della mamma di Lucia, non soltanto di andare dal prete, ma addirittura di chiamare in campo, no, quelli del municipio e della città, per cui avrà l'obbligo di condurre i figli dinanzi all'autorità costituita. L'accusa formale era che avevano in pratica disturbato la pace pubblica. Quindi qui interverrà poi dopo, diciamo, l'aspetto, come dire, civile di tutto questo. Ma stavo dicendo che nonostante queste tempeste dei tre pastorelli, nonostante, ecco, le tempeste che possiamo anche vivere noi, nonostante a volte anche quelle letture un po', ecco, che potrebbero portarci al disfattismo, rimanere in piedi. Signore, facci vedere la tua volontà, fa che non perdiamo mai la fede. La tua fede ti ha salvato. Quindi, attraverso queste riflessioni di queste sere, sotto lo sguardo di Maria, donna del sì, chiediamo di poter essere credenti, non per un momento, non quando è facile, quando magari anche psicologicamente sai sto bene, ma quando c'è il buio totale, quando c'è l'inferno, magari non che lo vediamo come l'hanno visto purtroppo i tre pastorelli, ma quando lo possiamo leggere anche nelle trame ostili della nostra vita di ogni giorno, anche dinanzi al male più grande, mai scoraggiarci. Fidarci del Signore che attraverso l'intercessione della Madonna Immacolata certo non ci farà mai mancare la forza e la grazia e soprattutto la luce per capire anche le cose più difficili.